È il tempo che prepara nascite.
Potremmo quasi dire, visto che stiamo anche nella novena dell'Immacolata, il tempo di Maria nell'attesa del parto. E potremmo anche dire il tempo delle donne, perché le donne sanno bene che cosa significa davvero attendere quando sono in attesa. Ma non si attende solo la nascita di Gesù, come ha detto Luca, l'Evangelista Luca. Ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia. Ecco, il Vangelo di questa prima domenica di Avvento ci sembra quasi che ci prenda per mano per portarci fuori casa, fuori chiesa. Non vuole trattenerci dentro, ma vuole farci vedere quello che accade fuori, quello che succede fuori. Perché questi segni sconvolgenti, questa angoscia che c'è su tutta la terra, in fondo è ciò che spesso viviamo noi ogni giorno, quello che percepiamo, quello che sentiamo, quello che sperimentiamo ogni giorno. E quindi il Vangelo è forse anche questo tempo di avvento, è un tempo da vivere sì nel silenzio, nella meditazione, nella ricerca, ma è un tempo da vivere fuori, a contatto con la realtà, a contatto col mondo, a contatto con la vita. Perché quello che stiamo vivendo è un tempo di crisi. Un tempo di crisi generale, c'è crisi dovunque, c'è crisi anche nella Chiesa, perché diminuiscono le vocazioni, perché cresce l'indifferenza nei confronti della fede, c'è un'indifferenza religiosa oggi più forte, e l'indifferenza, già ve l'ho detto una volta, l'indifferenza è peggiore dell'ateismo, meglio l'ateismo che l'indifferenza. E anche la fiducia verso la Chiesa, verso l'istituzione ecclesiastica, giorno per giorno, sembra perdere sempre più consensi. Ma questa crisi anche all'interno della Chiesa ha un suo risvolto anche positivo, perché ci permette di intravedere che la fine di un certo tipo di Chiesa può portare necessariamente e unicamente a un nuovo modo di vivere la fede. Un nuovo modo di vivere la fede, perché la fede diventa vera, diventa essenziale, diventa libera, diventa forte, una fede che non è costruita su sovrastrutture, una fede che non è di facciata, una fede che non è di convenzione, ma è una fede di convinzione. E allora le cose certamente cambiano. E anche la crisi economica e finanziaria ci sta dicendo qualcosa di positivo. Perché ci sta dicendo che dobbiamo cambiare strada, che dobbiamo cambiare modo di interpretare la vita e le realtà di tutti i giorni. Ci sta dicendo che dobbiamo favorire intorno a noi un altro modello di crescita, un altro modello di sviluppo di questa società. Perché un'economia che è fondata unicamente sulla logica della crescita infinita non ha senso, non ha senso. Anche perché le risorse della terra non sono infinite. Quindi non si potrà crescere all'infinito. Voi sentite ogni tanto, quando danno i numeri, e li danno veramente, quando danno i numeri, ogni tanto sentite, no? Il PIL, prodotto interno lordo, sarebbe tutta la ricchezza, no? Che una nazione è capace di produrre. Quando sentiamo che questo PIL va al di sotto dello zero, allora vuol dire che c'è recessione, che la nazione non sta crescendo. Quando sta sopra lo zero vuol dire che invece c'è crescita. E ci fanno credere che le cose vanno bene soltanto quando c'è il segno più. Non è così. C'è anche un'altra economia, un altro modo di intendere la vita, un altro modo di intendere la realtà, una economia di comunione, una economia di condivisione che è basata sull'incontro, che è basata sulla solidarietà, che è basata sulla divisione degli utili, non un'economia che serve ad ingrassare soltanto alcune tasche, una economia che è capace di partire dalla realtà significa partire dal creato, quindi il rispetto del creato, il rispetto della natura, il rispetto degli ambienti. Certo, queste cose non dipendono solo da noi, ovviamente, ma dipendono da, come dire, da una lobby che è sovranazionale, non dipende neppure soltanto dall'Italia o dai nostri politici, è qualcosa che va molto, molto al di là. Ma il Vangelo di Avvento ci aiuta a non smarrirci in questa ricerca di una diversità di vita, in questa ricerca di un nuovo modello di vita. e noi dobbiamo essere un po' i pionieri. Il profeta non è mai capito, il profeta non è mai capito, e quando non è mai capito non viene seguito e viene deriso, e quando incomincia poi a dire la verità viene ucciso. Andate a leggere un po' tutta la storia dei profeti dell'Antico Testamento. Quando dice, quando fai la sua proposta, state zitto tu che sei scemo e non capisci niente, in ebraico, e io lo dico in napoletano, ma la sostanza è quella che si legge nell'Antico Testamento. Quando poi incomincia a dire, ma guarda che tu stai facendo questo, questo e questo, e tu hai fatto questo, questo e quest'altro, e tu ancora, soluzione camorra, si toglie di mezzo il profeta, perché dà fastidio, perché la verità che viene detta appunto fa male. Noi dobbiamo invece essere così, essere profeti, essere pionieri, testimoniare sempre con la nostra vita che c'è un modo nuovo, un modo diverso di poter vivere e di poter intendere la realtà e di poter intendere i rapporti, anche perché il tempo di Avvento ci ricorda una cosa molto, 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 molto positiva. È vero che nel Vangelo di Luca Gesù ha detto accadranno queste cose, molti moriranno di paura, catastrofe, ma attenzione, quando accadono queste cose la vostra liberazione è vicina. E la liberazione è un fatto positivo, perché che significa liberazione? Significa che uno sta prigioniero, incarcerato, chiuso, ripiegato su se stesso, morto in un angolo, nessuno lo vede, nessuno lo pensa, nessuno lo ascolta, e adesso invece tu sei liberato, ritorni uomo libero, capace di potersi esprimere, capace di potersi impegnare, capace di poter offrire quello che è e quello che sa al mondo, alla vita, alla realtà e agli altri. E aggiunge Gesù, alzatevi, guardate in alto e lontano perché la vostra liberazione è vicina. Alzare il capo significa alzare gli occhi. Alzare gli occhi e vedere ciò che a molti resta invisibile, perché se io guardo a terra non posso guardare lontano, se io sono ripiegato su me stesso non posso guardare lontano, non posso guardare l'orizzonte che Dio ha tracciato per me. Alzare gli occhi significa guardare dove gli altri non guardano, cioè la salvezza che avanza e che avanza anche tra le difficoltà della vita, tra le tribolazioni della storia, perché la promessa del Signore non potrà mai venir meno. Allora, ecco, dobbiamo evitare due rischi nel tempo di Avvento, che poi sono quei due rischi che dobbiamo evitare sempre nella nostra vita e nella nostra vita di fede. Da un lato, nessun pessimismo, nessuno far coincidere le catastrofi naturali e storiche, per quanto devastanti, con la fine della vita, di un progetto di vita che ci siamo fatti e che magari con fatica abbiamo costruito, ma anche neppure nessuna fuga dalla realtà, nessuna fuga dalle cose concrete della vita, magari per rifugiarsi in quella visione di fede molto spiritualistica, ingenuamente ottimista, che però non ci porta poi da nessuna parte. È necessario, e ce lo ricorda Gesù, vigilare e pregare, vigilare e pregare. E vigilare che cosa significa? Vigilare significa lottare positivamente contro l'angoscia. Vigilare significa lottare contro il rischio di finire continuamente in balia delle nostre paure, dei nostri fantasmi, di tutte quelle ansie che ci agitano dentro e non ci fanno vivere bene. Significa non cadere nello smarrimento, significa non cadere nel disorientamento, per non perdere il cammino, per non perdere questa strada che faticosamente stiamo percorrendo, non essere spiazzati dagli eventi che capitano. Quante volte stiamo bene, ma poi basta una piccola cosa che ci succede, che cadiamo e difficilmente riusciamo ad alzarci. Perché questo accade? Accade questo perché non vigiliamo, accade questo perché al centro della nostra vita non c'è Dio. Non c'è Dio al centro della nostra vita. Il Signore è la mia vita, gli ho bene, chiacchiere, sono chiacchiere, perché se di fronte ad un fatto della vita noi ci dimostriamo peggio di quelli che non credono, ma scusate, ma in quale, allora, o abbiamo sbagliato Dio, E quindi noi evidentemente crediamo in un altro Dio. Vabbè, quello è un accetto, ognuno è libero di credere nel Dio che vuole, ma certamente questo Dio non è il Dio di Gesù Cristo. Certamente non è il Dio che si è manifestato nell'incarnazione del suo Figlio. Significa vigilare e pregare, nutrire la speranza cristiana, non nutrire attese ansiose e angosciate. Significa nutrire la speranza cristiana. La vigilanza tende a impedire l'appesantimento del cuore. Quando un cuore si appesantisce, diventa duro. Quando diventa duro il cuore, non pompa più, non c'è vita. Duro, Ezechiele, cuore di pietra, che deve invece diventare cuore di carne, perché deve pulsare, deve dare vita, deve dare storia, deve dare emozione. Allora la vigilanza che cos'è? È la lotta contro l'abitudine. Noi viviamo una fede come quelli quando si fanno l'anestesia. Ti hai mai visto quelli che fanno l'anestesia? Così, ebetiti, che non capiscono niente, no? Tu e tuocca e non rispondi, giustamente, mi ha detto che quando è rapa la cinema, giustamente, no, tu li tocchi, specie quando si fa la come si chiama, quella lì dietro la schiena, l'epidurale, no? Che tu sei sveglio, cacchio brutta, ma dormitemi per intero, a me non vedo niente, perché hai proprio la sensazione del blocco. Allora quello incomincia a dire, ma tu senti dolore, no? Perché noi così è, ci toccano, siamo anestetizzati, una fede di abitudine, cioè non ci fa né caldo e né freddo, niente più, perché viviamo le cose così, no? Come un fatto sociale, non come un fatto di vita, non come un incontro. Viviamo la nostra fede come un fatto sociale, e non va bene. La vigilanza significa allontanare l'abitudine della nostra vita, e la vigilanza ci mette in guardia dal fatto che i nostri sensi e la nostra intelligenza spesso se ne vanno per i fatti loro. Come ha detto Gesù nel Vangelo, dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. E quando questo accade, è chiaro che noi cerchiamo altre cose che ci diano senso. Lo spreco, le dissipazioni. Pensate a tutto lo spreco della nostra vita. Spreco materiale, io non riesco a capacitarmi la munnezza che noi creiamo, ma proprio non riesco a capacitarmi delle cose che noi buttiamo. Ma com'è possibile? Io faccio troppa munnezza, ma troppa, perché sprechiamo troppo. E non va bene, poi ci lamentiamo che il clima è cambiato, che l'acqua non è buona, che quello così, che quello colì. Ma è da queste piccole cose che passa il cambiamento, e in questo cambiamento dobbiamo metterci in gioco pure noi. E quanto spreco anche spirituale, quanto spreco spirituale. Tempo di avvento è anche recupero di questa dimensione spirituale. Proviamo a stare un poco a tavola con i nostri figli, con la nostra moglie, spegniamo un po' questa televisione, parliamo un pochettino tra di noi. Ma come è andato, non come è andato, che ti è successo, che ti è capitato, che stai facendo? No, poi queste cose qui se ne occupa mia moglie. Perché i figli sono vivisezionati, ci sono delle cose che si occupa il marito e delle cose che se ne occupa della moglie. No, e poi a scuola, mai non si va a parlare a scuola, no? La moglie. Perché chi le fatica, è vero che fatica, però voglio dire, poi quando si parla di cose è vero come si riescono a trovare i permessi di lavoro, oppure come si riesce ad ingolfare altre cose. Cioè andare a parlare a scuola per i propri figli non è una cosa così da perdere tempo, è una cosa importante. I nostri figli passano la metà della loro vita a scuola, della loro vita giovanile, di adolescenza e di infanzia, è un tempo fondamentale della loro vita. Non è un tempo così qualsiasi, ma questo tanto per fare un esempio qualsiasi. E dico, vogliamo ritrovarci un po' a parlare di più? Poi ci rammarichiamo quando le cose non vanno, quando non capiamo più i nostri figli che non ci parlano più, i nostri figli che non ci raccontano più le cose. Ma se quelli ci devono dire le cose, e noi quando ce le vogliono dire ci scocciamo, oppure ce le devono dire quando siamo comodi noi, non va bene. E una volta ci sta partita, e una volta ci sta
la trasmissione, zitto, perché se no mi fai perdere la puntata. Oh mamma mia, che poi ha potuto pure perdere, perché tanto io una roba è sempre la stessa, cioè non è che cambia volto, voglio dire, no? Quelli vanno avanti di 10 anni in 10 anni, quindi non è che dice mi sono perso il trattato teologico di Jacques Maritain, per cui se non acchiappa non capisca. Tu puoi tranquillamente dopo una, il giorno dopo capire a che punto stavi del giorno prima. Noi ci ridiamo su queste cose, ma queste cose poi fanno quei risultati tragici nella nostra vita di ragazzi, di giovani, di figli, che non ne acchiappiamo più. E poi diciamo perché? Perché? Perché non siamo capaci di dialogare, non siamo capaci di incontrarci. Proviamo a stare un po' a tavola, mangiamo insieme. Non si può fare sempre. Pranzo diventa difficile per motivi di lavoro, ma una cena, la spostiamo, 7:30, alle 8, in modo tale che siamo tutti quanti insieme, ma stiamo tutti quanti e spegniamo la televisione, parliamo, dialoghiamo. C'è una risposta, si dice, ma così stiamo così insieme e nessuno parla. Quello è il segno, perché lì viene fuori il senso poi della famiglia. Questa è la dissipazione di cui parla Gesù, perché quando non riusciamo a costruire questo, che cosa avviene? L'ubriachezza, per cui io vado a cercare altrove quella felicità e quel senso della vita che non riesco a trovare in quelle cose che invece dovrei costruire con forza, con fatica, con impegno, con gioia e con entusiasmo, e le vado a trovare altrove. E può essere la droga, può essere il bere, può essere il gioco. Può essere oggi si gioca in una maniera proprio scandalosa, 50, 60, 70 euro nelle macchinette. Le macchinette sono fatte per perdere, perché lo Stato non è così fesso che vi regala sorte. Lo Stato acchiappa. L'ha già mai visto uno Stato così generoso che è capace di dare qualche cosa? In genere tende sempre a manella stretta, tende sempre ad acchiappare per sé. Quindi state certi che quelle macchinette non sono fatte per vincere. Sono costruite così. Ti danno l'illusione ogni tanto di poter fare... Poi ogni tanto hanno avuto a mezzo qualcosa così. Voi pensate la mole di soldi che vengono dati in tutti i giochi che appartengono al monopolio e il corrispettivo dei premi. Su 100, 2 è il corrispettivo del premio. 2. E noi ci illudiamo che poi noi sentiamo, no, supera una lotta, ha vinto 20 milioni, non so manco come si dice, di euro, che già arriva appunto, eccetera, eccetera. Noi pensiamo che, allora ci lasciamo messieme, prendere dall'idea 50, 60 euro, 100 euro al mese, fate una bella spesa, mangi per 15 giorni, tu e la tua famiglia, però contento, che sorte, ma dico a 40 anni, a 50 anni, lo posso capire che un ragazzino fa una cosa del genere, che magari a 15 anni ha fatto un errore, lo sfizio, gli amici, è stato trascinato, ha perso tutti i soldi, e vabbè, non fa niente, gli si facciamo la morale, per 2 mesi non ti do la paghetta, non fa niente, ma al ragazzino posso fare, gli posso perdonare questa cosa, ma a 40 anni, a 50 anni, non è più. Non è compreso, soprattutto quando c'è la responsabilità dei figli e soprattutto quando c'è la responsabilità della famiglia. E se poi le macchinette appartengono alla camorra, e spesso le macchinette appartengono alla camorra, lo Stato almeno il 2, andiamo oltre, meglio che non parlare. Dissipazione, ubriachezze, queste sono le ubriachezze, e gli affanni della vita. È chiaro, se io non metto Dio al centro della mia vita, al centro della mia esistenza, vivrò sempre in affanno, perché non ho meta. E uno che cammina senza una meta pare un disilluso, è disorientato, e quindi va in affanno, perché cammina e sembra che non ottiene mai niente. È chiaro, perché tu non sai dove devi andare, tu non sai dove devi dirigerti. Se invece c'è una meta chiara nella mia vita, allora io so dove poter andare, so dove devo dirigermi.